Queste redazioni nascono da un libro che ho fatto per una casa editrice tedesca che mi ha chiesto di raccontare gli eroi della lotta alla mafia in Italia. E quindi sono pensati come, non dico come dei medaglioni a sé stanti, certo come narrazioni di figure che si incrociano più volte tra di loro e che, come ho detto, proprio scrivendo mi è venuta l'idea di accostare tra di loro, come vite di Plutarco. Ci sono molte analogie nell'uno e nell'altro, si ritrovano degli aspetti del pensiero di mio padre, del pensiero di Falcone, dell'attività di Borsellino, dell'attività di Falcone, mio padre, la torre. È perfino affascinante questo ripetersi di analogie. D'altra parte il nemico è lo stesso, d'altra parte le persone, pur differenti molto tra di loro, sono della stessa tempra e lo Stato che deve essere difeso è lo stesso. E c'è un lungo periodo in cui alcuni esponenti dello Stato si trovano costretti a condurre una battaglia totalmente impari. È da qui che sorge il concetto di eroe, cioè non ti è capitato per caso, l'hai scelto, hai accettato in condizioni difficilissime, quelle condizioni difficilissime sono dimostrate proibitive, sei andato avanti lo stesso, hai pagato. Queste sono le analogie importanti. Io oggi prenderò Carlo Alberto Dalla Chiesa come generale, come prefetto, ma non solo, e mi riservo di sviluppare alcune analogie, alcune già accennate la volta scorsa, ma sono analogie più con Falcone soprattutto, perché rivedendo tutti insieme davvero le personalità più complesse e che esprimono una maggiore complessità nei rapporti con lo Stato sono Dalla Chiesa e Falcone, ai quali non per nulla abbiamo da ieri fatto partire il nostro corso di sociologia della criminalità organizzata in università, che da ieri corso, è il corso Carlo Alberto Dalla Chiesa Giovanni Falcone. Non perché dovessimo onorare quelle vittime, ma perché il loro insegnamento è un insegnamento che ha fecondato la nostra scienza su questo argomento. Noi sappiamo grazie a loro, noi capiamo grazie a loro. Non si tratta soltanto di rendergli omaggio, questo è un equivoco in cui si incorre facilmente, l'ho visto anche quando è stata la proposta di intitolare loro questo corso, ma perché non l'aula? Perché non è l'aula, non è il monumento, è il sapere che si è nutrito di quello che loro hanno detto e scritto. E per questo esistono queste analogie. La figura di mio padre è complessa molto e io, avendo un'ora a disposizione, dovrò veramente saltare tantissime cose e dico prima, non riprenderò la sua estate palermitana, non riprenderò gli ultimi 100 giorni che tutti conoscono, almeno spero che tutti conoscano, sappiano in che condizioni venne mandato, le ricorderò, però ci ho scritto un libro di fatto su quei 100 giorni inutile ripetersi. A me sembra che sia bello proporre anche quello che fa parte della mia memoria, l'ho già detto l'altra volta, sono lezioni particolari in cui c'è sicuramente quello che si trova sui libri di storia, sicuramente quello che si trova negli atti istituzionali, ma sicuramente anche quello che c'è nella mia memoria, perché tre di queste persone le ho conosciute, due, mio padre e Falcone, le ho conosciute molto bene. Una l'ho sentita raccontare molto bene dal figlio Franco Latorre, con cui sono molto amico e di cui ho trovato naturalmente le cose scritte e che ha avuto a sua volta rapporti con mio padre. È una figura che ci suggerisce diverse riflessioni e io partirei da questa che ho fatto l'altra sera a Reggio Emilia, dove abbiamo contestato l'intitolazione della via centrale di Reggio Emilia a Cutro, cioè il paese di origine del clan dominante a Reggio Emilia. E a tavola siamo trovati, poi due persone tra di loro dicevano: perché noi due siamo figli di partigiani? Io sono stato zitto per non avviare un altro capitolo da aprire, perché anch'io sono figlio di partigiano, è una cosa che non si sa. Mentre nell'intervista fatta a Enzo Biagi, mio padre, un'intervista che venne fatta nell'81, che è stata l'intervista della sua vita, insieme a quella fatta poi a Bocca, a Giorgio Bocca a Palermo, quando gli chiede quali sono state le sue esperienze più importanti, della sua vita, lui dice due. Una è stata la resistenza, perché è stato allora che ho imparato a governare degli uomini per difendere un paese. Secondo, l'incontro con mia moglie, mia madre, di cui si fa vedere subito la foto. E io ho pensato, se dice una cosa del genere, arrivato al grado più alto, al massimo livello di popolarità, con quello che ha accumulato in termini di crediti verso lo Stato, vuol dire che in questo ci crede tanto. Io non ne avevo mai sentito parlare, se non una volta che da bambino, a 10 anni, mi aveva portato a San Benedetto del Tronto, dove ha fatto la resistenza, mi aveva fatto conoscere una persona, un gioielliere. Ero andato da questo gioielliere e mi ha detto: l'abbiamo fatta insieme. Poi mi sono portato questa immagine dietro, poi ho sempre pensato però che un gioielliere non poteva aver fatto la resistenza. Invece lì sul posto, quelli che l'hanno fatta mi hanno detto: no, c'era un orafo, un artigiano orafo che era tra i capi della resistenza locale. E a un certo punto, grazie al fatto che l'Ampi di Ascoli Piceno abbia promosso un libro sulla resistenza locale, sono state trovate molte testimonianze. Io avevo trovato un quaderno una volta di mio padre giovane, giovanissimo, e avevo capito che diceva delle cose che a me non aveva mai detto, e attraverso queste testimonianze siamo risaliti a lui che comanda la tenenza dei carabinieri di San Benedetto, che aiuta un ebreo che è inseguito dai tedeschi, gli dà rifugio, lo protegge, di lui che alla fine decide di stare con la resistenza, dandosi alla macchia perché c'è una taglia da parte dei nazisti su di lui. Aveva aiutato i pescherecci dei marinai di San Benedetto a nascondere le barche, perché aveva saputo che quelle barche sarebbero state confiscate e sarebbero state utilizzate per trasportare delle armi. E per questo viene tradito da un suo superiore e la taglia scatta su di lui. Quando poi andrà via da San Benedetto con diverse persone che lo seguono in Puglia, il suo superiore chiederà di essere ospitato sulla barca e si rifiutò, perché stava coi tedeschi. Questa storia si è completata, perché mi è rimasta, l'ho letta su un libro, poi ne ho visti altri, sono andato a vedere, finché qualcuno mi ha portato a vedere il luogo in cui lui era stato nascosto, ed è a Martinsicuro, subito dopo la provincia di Ascoli Piceno, al confine con l'Abruzzo. Era al secondo piano della casa di una signora che aveva il marito internato nei campi di concentramento e il figlio in guerra, e ho visto questa botola con ancora appoggiata la scala a pioli su cui salivano per nascondersi lui, il comandante Perini, che era Spartaco Perini, che era il comandante dei partigiani della provincia, e un principe calabrese, ospitati lì da questa donna che aveva grande coraggio e che mio padre aveva, per ringraziarla di questo coraggio, ha incominciato anche a chiamare mamma, e l'ho trovato su una cartolina che il figlio mi ha fatto vedere. Una storia che io non conoscevo. una storia di coraggio, una storia di partecipazione anche alla, se vogliamo, alla nascita della Repubblica Italiana, di cui da un certo punto poi lui si è quasi, non se l'è dimenticato, perché io vi sto dicendo non me ne ha mai parlato, ma Spartaco Perini, gli raccontava al figlio, veniva raggiunto progressivamente da telefonate di mio padre, anche prima del momento della partenza per Palermo, e anche con telefonate giocose, perché giocava su Perini, Pertini, pronto il presidente Perini, queste cose qui. Ha detto che è un rapporto che è continuato nel tempo, formatosi durante la Resistenza. Non ne sapevo nulla. Ci ho pensato a perché poi abbia voluto ritirare fuori questo argomento con Biagi nell'81. Evidentemente gli è rimasto dentro ed evidentemente ha dovuto misurare lo scarto che c'era nelle istituzioni tra la loro nascita attraverso la Resistenza e il tipo di strutture di comando che si erano via via formate dentro le istituzioni, che erano quelle che poi Pertini trova quando viene a Milano e si incontra con lo stesso questore che gli ha fatto da aguzzino quando era ventottenne. Queste sono storie complesse, sapete. Per cui mio padre non propaganda questo. Nelle sue storie difficilmente viene ricordato o viene richiamato. Eppure la sua storia è una storia, io credo che sia uno dei pochissimi italiani che ha combattuto contro i nemici della Repubblica o i nemici della democrazia. I nazisti prima, il terrorismo poi, la mafia poi, il terrorismo poi, di nuovo la mafia poi. Secondo me senza questo atto di nascita non si comprende la sua determinazione, perché nasce qui. Mio padre non voleva fare il carabiniere, questo, mio padre voleva fare l'avvocato. È partito per la guerra giovanissimo come sottotenente e quando è tornato dalla guerra ha deciso di arruolarsi nei carabinieri. Ma attenzione, non era un carabiniere di carriera. Altro dato fondamentale. Era un carabiniere che era entrato senza tutti i crismi dell'Accademia e della Scuola di Guerra. Semplicemente voleva fare il carabiniere e servire in questo modo le istituzioni. Mio nonno era carabiniere. Aveva guidato, anzi, il comando dell'Italia liberata da Bari dopo l'arrivo degli angloamericani. Ho trovato recentemente anche un quadernetto suo, a cui a tempo debito darò pubblicità, in cui si trova il racconto di operazioni fatte durante la Resistenza. E c'è un passo che mi ha colpito molto, quello in cui dice: una pattuglia di patrioti si è spostata dall'altra parte della collina. Patrioti. Ma d'altra parte, se voi vedete le lettere dei condannati a morte della Resistenza, si chiamano patrioti. Il dibattito sul patriottismo è un dibattito ignorante, perché loro, quelli che hanno fondato la Repubblica, hanno dato la Repubblica la possibilità di nascere, si chiamavano patrioti. Cioè proprio nella prima pagina di questo quaderno, vergato con la sua grafia, molto, molto intenso, molto denso, un gruppo di patrioti si è spostato verso la collina. Io parto quindi da qui, dal disagio che ho provato l'altra sera a sentire due che si dicevano noi due siamo figli di partigiani e io no, perché la storia ha stabilito che così non sia, la storia scritta dagli altri, la storia delle persone invece lo presenta in questo modo e una delle ragioni che militano a favore di questo senso di appartenenza che naturalmente non inficia il valore del suo lavoro per dare giustizia a Placido Rizzotto, e che Placido Rizzotto fosse anche lui un ex partigiano, tornato a Corleone e venuto a Viverbio con Liggio per una gita che dei partigiani avevano fatto a Corleone in pullman, credo anche vedendogli, mancandogli di rispetto. Questa sarebbe l'origine dell'assassinio di Placido Rizzotto, che aveva lui ospitato i partigiani, i suoi colleghi, diciamo, di resistenza in una visita a Corleone, che non avevano rispettato le gerarchie del luogo e i totem del luogo. Vedete che mi bastano pochi particolari per cambiare anche la prospettiva con cui si legge il comportamento delle persone. Lui non può spendere per andare avanti nell'arma quella sua esperienza, perché quella sua esperienza è un'esperienza sospetta. No? Quando c'è la guerra fredda, chi ha fatto la resistenza o appartiene a un partito o viene messo fuori. Difficilmente comunque nelle strutture dello Stato, meno che mai nei carabinieri e nella polizia, quelli che hanno fatto la resistenza sono ben visti. È tra le contraddizioni della nostra storia. Ma questo spiega anche il suo rifiuto della prepotenza, il rifiuto per i poteri illegali. Ed è una cosa su cui mi soffermerò nel poco tempo che ho a disposizione, però ci tenevo a partire così, perché non è una partenza prevedibile, ecco. Perché dà una chiave in più per capire la persona e far comprendere anche, e anche questo io, scavando in queste sue storie, sono arrivato alla conclusione che certe volte lui senta di dovere dimostrare di più all'arma di quanto dovrebbe dimostrare un altro esponente. Perché ha il peccato originale, che non è tanto aver fatto la resistenza, è non essere ufficiale di carriera, non venire dalla scuola di guerra e dall'accademia, ma arrivare direttamente dai ranghi della resistenza. Per questo prende sempre gli incarichi più difficili. Questo succede, ripassando per questa lezione, ho visto, ci sono tre momenti in cui lui prende gli incarichi più difficili. Il primo è proprio nel 49, quando va a Corleone, è simbolico, dalla chiesa va a Corleone. Ma quando succede? Quando è prefetto? No, tanti anni prima, nel 49, quando nasco io. E abbiamo carte su questo, e anche questo interessa chi voglia affacciarsi al tema delle fonti. Pensate che fonti abbiamo noi, anche questo non ve lo potete aspettare. Un signore trova sul mercatino di Roma delle lettere, dei carteggi. E l'uomo della bancarella gli dice che sono lettere del generale della Chiesa. Il compratore, che è una persona colta, non ci crede, vuole vedere. Si rende conto che sono sue. Siccome è un galantuomo, non se le tiene, chiama mia sorella Rita e dice: signora, ho delle lettere di suo padre, dove gliele posso portare? In queste lettere c'è scritto esattamente che cosa mio padre fa nell'autunno del 1949. Parte da Firenze per andare a Corleone. Perché va a Corleone? Perché in quell'epoca in Sicilia c'era la piaga del banditismo che si sovrapponeva a quello della mafia, la mafia usava il banditismo reciprocamente, era una situazione molto ingarbugliata. Il bandito Giuliano, che era il simbolo di questo fenomeno banditistico speciale, particolare, non sono i briganti, ma una forma di banditismo speciale aiutato dai proprietari terrieri, guadagna le sue posizioni contributo della mafia e dei proprietari, colpendo ripetutamente lo Stato. Chi viene colpito ripetutamente nello Stato in quegli anni? I carabinieri, ne vengono uccisi più di 80. Quindi a un certo punto lo Stato cerca di reagire e fa una chiamata al volontariato, non trovando più ufficiali disposti ad andare in Sicilia, chiede chi è disposto ad andare a combattere il bandito Giuliano e le squadriglie antibanditismo. Mio padre ci va, e aggiungo, mio padre ci va, e questo si vede nelle lettere, perché colloquia con, sono lettere a mia madre, queste sono state rubate da in altri anni che io ho individuato. Mio padre ci va e spiega a mia madre che deve fare questo, di non preoccuparsi, di seguire Rita, che era già nata. Saprà che sono nato io, dice quando, subito, la notte sì, nel senso che con i ponti radio lo raggiungono mentre sta perlustrando le campagne del Corleonese, ma in foto mi vede dopo 4 mesi in foto, perché mi veda di persona ci vogliono 9 mesi, questo era, e questa fu una scelta di grande coraggio, che poi si è concretata anche nella capacità di individuare gli assassini materiali di Placido Rizzotto, di avviare anche un tentativo di processo nei loro confronti, Liggio, Criscione, Collura, tutti e tre vennero assolti per insufficienza di prove. Criscione e Collura se li ritrovò al confino dopo tanti anni a Torino e disse: arrivano qui gli uomini che hanno ucciso nella mafia Corleone, mettono una firma e poi partono, perché questa è la condizione che viene imposta loro perché non nuociano, mette una firma ogni 2 giorni e dice: ma gli aerei vanno dove vogliono. Questo è il primo momento. Il secondo momento è questo, me lo ricordo io perché l'ha detto davanti a me, ed era il 66, viene promosso colonnello, prima ancora che diventi colonnello viene mandato, gli chiedono, perché aveva fatto una cosa che non ha fatto poi nessuno, cioè aveva comandato la provincia di Milano tutta intera. Pensate che oggi ci sono la provincia, il comando di Monza, cioè il comando di Lodi, ci sono 2 comandi, lui era tutto suo, tutta la provincia di Milano, Monza, Lodi, e non c'era più l'idea del gruppo interno e del gruppo esterno, cioè dentro Milano, fuori Milano, era stato sperimentalmente dato tutto a lui ed era andato benissimo. Per cui lo promuovono prima che scatti il grado di colonnello e lo mandano in Sicilia, ma prima gli chiedono, proprio perché aveva fatto bene, dove vuoi andare. E lui sceglie, e questo l'ho sentito io, o vado a Bolzano o vado a Palermo. A Bolzano perché c'era il terrorismo a Totesino, a Palermo perché c'era la mafia. Cioè mandatemi comunque nei posti dove occorre gente che sappia rischiare. È stata la seconda volta, è andato a Palermo, poi perché c'era mio nonno materno che era rimasto lì, anche lui generale era rimasto lì, una volta andato in congedo, mia zia, ed è la sua esperienza palermitana. Attenzione, che lo segna molto se dobbiamo guardare a quello che è successo dopo, perché come mi disse nel 1978, quando morì, quando morì mio nonno materno, morì in Piemonte in una clinica di Torino, avevano progettato di ucciderlo durante i funerali di mio nonno. Ora non era più a Palermo, era a Torino. Perché Cosa Nostra deve progettare di ucciderlo a Torino? Io non riesco a dare una risposta, forse per vendicarsi, forse perché temevano di trovarselo, perché Sorzano ha trovato tra i piedi anche nel Piemonte dove stavano mandando i loro confinati, cioè Krishna e Kalura si ritrovano ancora lì, non lo so perché. Fatto sta che l'esperienza palermitana gli è rimasta addosso, non è che se n'è andato via e quindi i conti sono chiusi per sempre, sono ancora aperti. E quando tornerà a Palermo si ricorderanno bene di quello che aveva fatto negli anni precedenti. Il terzo momento è quello degli anni, gli ultimi anni. Mio padre viene isolato, anche questo fa parte della sua storia, qui c'è l'analogia con Falcone, nei gradi alti dell'arma dei carabinieri quando arriva a Roma, è vicecomandante generale, è il grado più alto a cui si possa arrivare venendo dai carabinieri, perché allora c'era una legge per cui il comandante generale non poteva venire dall'arma e questa era una regola che garantiva la neutralità del comandante dei carabinieri, che non aveva un ascendente, chiamiamolo così, sui suoi militari tale da poter osare un colpo di Stato perché sono i miei uomini. Quindi il comandante veniva sempre da fuori, dagli alpini, dalla fanteria, era questa la regola. Quindi lui più in alto di così non poteva arrivare. D'altra parte questa era la sua ambizione perché suo padre era arrivato a essere il vicecomandante dell'arma ed era l'unica famiglia che aveva due vicecomandanti dell'arma. Poteva chiudere, però lì viene osteggiato fortemente a Roma. Il capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri, che è in prima fila nell'osteggiarlo, verrà successivamente indagato per camorra e condannato anche in primo grado e poi sentito anche dalla Commissione Antimafia in modo per lui non commendevole. Fatto sta che se ne deve andare, perché il Comando Generale rimprovera anche i magistrati che vanno a chiedergli dei consigli sulle indagini per la strage di Bologna. Con lui non dovete parlare. Nonostante quello che aveva fatto, era diventato quello con cui non bisogna parlare. A questo punto racconta ai... E qui la politica alla fine funziona di più. Cioè, quello che dobbiamo vedere è che certe volte la politica tira fuori dal cilindro delle cose meravigliose che gli altri non sono capaci di tirare fuori. Lui ne parla con il ministro dell'Interno Rognoni, ne parla anche con Bettino Craxi, credo che ne abbia parlato anche con Lagorio, che allora era il ministro della difesa, e gli propongono di uscire dall'arma e di dare fuori dall'arma il suo contributo allo svolgimento delle funzioni anticrimine. Gli propongono tre cose. Gli propongono la direzione delle carceri, questo che dice l'hanno mandato apposta a Palermo. No, non è vero, io continuo a dire non è vero, lo so, c'è scritto. Gli propongono la direzione delle carceri, gli propongono Napoli e gli propongono la prefettura di Napoli e la prefettura di Palermo. Ovviamente sono tutti e tre dei luoghi di prima fila. Lui sceglie di andare alla prefettura di Palermo, che è la più esposta di tutte. È vero che a Napoli c'era Cutolo, ma a Palermo c'era la Mattanza. E va a Palermo. Ci sono tre momenti della sua vita in cui prende comunque la decisione che lo espone di più. Non fa soltanto il suo dovere, come capite. In tutti e tre i casi, che sia capitano, che sia colonnello, che sia generale, prende la scelta più difficile, la più rischiosa. Questo ci aiuta un pochino a inquadrarlo, ecco, a inquadrare la sua storia, ma che origine ha avuto. Ho dimenticato di dire che era stato allievo di Moro a Scienze Politiche a Bari, cioè una serie di cose che lo formano. Mettete insieme la formazione militare, la formazione universitaria, la guerra, l'antinazismo, perché io non me l'aspettavo, ma davvero, quando sono andato a fare questo incontro a Martin Sicuro, c'era una signora che tremava per l'emozione perché ero il figlio di Dio della Chiesa, perché mi raccontava che aveva salvato un intero quartiere Martin Sicuro quando gli americani avevano incominciato a bombardare Martin Sicuro convinti che ci fosse un quartiere, un acquartieramento di nazisti. E lui si diede da fare immediatamente con le radio per far capire, per dirgli che erano nazisti, non ce n'erano, Martin Sicuro. Questo mi ha fatto vedere anche perché mi mancava un braccio. Poi mi ha detto, il primo l'ho perso grazie per le bombe, poi sono uscita viva grazie a suo padre, ma lo dicono in tanti lì. E mi ha molto emozionato andare dopo tanto tempo in un paese che non avevo mai visto, di cui non sapevo nulla, e trovare invece il luogo in cui è stato riparato, il luogo da cui partiva la signora che gli portava da mangiare, il luogo per cui fuggiva quando sembrava che potessero arrivare i nazisti. Cioè, ho trovato un sacco di informazioni che per me sono state preziose. Potrebbe riempire un quadernetto. Forse devo chiudere con il microfono e parlare ad alta voce. È arrivato il momento?
Siamo noi, non sempre l'impianto.
No? Non è l'impianto. Allora, adesso cerco di farvi vedere quali possano essere le peculiarità di mio padre, perché io ho ravvisato nell'analisi della sua storia, della sua traiettoria, alcuni elementi, alcune peculiarità che secondo me devono essere comprese. Eccole, e vorrei ragionarci con voi per, non abbiamo mai parlato, cioè, ma perché cosa lo ricordi? Lo ricordi perché è stato ucciso in via Carini? Sicuramente. Lo ricordi per avere combattuto il terrorismo? Sicuramente. Però proviamo a vederlo sotto queste cinque peculiarità che secondo me danno un po' l'identità, gli danno un'identità dentro la nostra storia. È il primo eroe nazionale popolare della lotta alla mafia. Può sembrare che in questo... No, non ditemi più niente. No, il microfono non lo uso. Il primo eroe nazionale popolare della lotta alla mafia. Dice, ma perché gli altri no? Gli altri sono stati eroi nazionali, ma non rappresentavano per la nazione quello che ha rappresentato lui, cioè l'uomo che ha sconfitto il terrorismo, è l'uomo a cui l'Italia si è affidata in un certo numero di anni, quello a cui si è chiesto di difendere il paese dal terrorismo. E questo lo posso testimoniare avendolo visto, è quello che godeva da parte della popolazione, almeno da parte della popolazione che voleva la sconfitta del terrorismo, è stato un rappresentante simbolico molto importante. Ho accennato in un'altra occasione a quando durante la strage, subito dopo la strage di Bologna, Pertini si domanda: ma dalla Chiesa dov'è? Ma mio padre non c'entrava niente con la strage di Bologna, non avrebbe potuto fare delle indagini, però dà il senso della capacità che ha avuto di far sentire in un momento difficilissimo il paese protetto. Io vi assicuro che nel giorno dei funerali io ho vissuto contemporaneamente Palermo e Milano, perché i funerali sono stati a Palermo e poi la salma è stata portata a Milano a Santa Maria delle Grazie per i funerali del mattino dopo. E io ho in mente questa gente di Palermo, dico di Palermo, che si dispera e dice: non siamo stati noi. È il popolo di Palermo, la donna che mette la testa dentro il finestrino del taxi e urla mia sorella: non siamo stati noi, Palermo non è stata. Sta spiegando che la città di Palermo lo considerava un difensore. Quando siamo arrivati a Milano e
la bara col tricolore sopra viene portata dall'aeroporto verso il centro, e voi, certo, io me lo ricordo, non avete idea, c'era la gente sulla strada che applaudiva. Proprio corone di persone sui marciapiedi. Quando invece sono stati uccisi la Torre Mattarella, i funerali sono stati funerali di partito. Era funerale di partito quello di Mattarella, nonostante tutto, era funerale di partito anche quello di Pio La Torre, con qualche bandiera delle Acri. Non era funerale di popolo. Per questo azzardo questa definizione, che non è perché era mio padre, ma perché ho visto la differenza. La ferita che viene inferta allo Stato è una ferita a un sentimento nazionale, profondo. E questo è il primo elemento. Sarebbe stato così poi anche per Falcone e Borsellino. Perché ormai, avendo l'Italia imparato a combattere la mafia, chi combatteva e cadeva contro la mafia era un eroe di tutti. Non era soltanto un eroe dei siciliani.
Sento, non sento, usa il microfono, era un allarme prima che faceva.
Madonna, ma c'è sempre qualche cosa qua. Ci manca l'allarme. Poi dobbiamo fare le prove di evacuazione, non lo so. Quindi è il primo, non è l'unico, ma è il primo. Questo aiuta anche a comprendere il passaggio di sensibilità che c'è stata nell'opinione pubblica nazionale nei confronti della mafia, da uno Stato più arretrato a uno Stato più avanzato e più consapevole. Ha combattuto la mafia in tre momenti diversi, come abbiamo detto, e in tre vesti diverse. È il capitano dell'antibanditismo, è il colonnello dei carabinieri che va a guidare la legione più a più alta intensità mafiosa, quella di Palermo, Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani, e poi ci va da prefetto di Palermo. Non ci va perché sale di grado dentro lo stesso corpo, o svolgendo una stessa funzione generale, ma passando dal capitano dell'antibanditismo all'ufficiale dei carabinieri a pieno titolo al prefetto. Rompe il binomio ordine-legge, questo è importante. È importante perché lo fa lui davvero e credo che sia uno degli elementi che lo rende, durante la sua permanenza, la sua breve permanenza ultima in Sicilia, come inviso al potere politico. Perché tu sei nostro. Tu sei quello a cui noi abbiamo dato l'incarico di combattere il terrorismo. Sei stato ai vertici delle strutture grazie alla fiducia che abbiamo avuto in te. E adesso ti rivolti così contro di noi, sobillando gli studenti o la gente comune o gli operai contro la mafia? Pensate a cosa può, a dove può arrivare l'odio di Giulio Andreotti nei suoi confronti. Giulio Andreotti era il presidente del Consiglio quando lui era capo dell'antiterrorismo. È ad Andreotti in persona che porta il materiale di via Montenevoso quando c'è l'irruzione in quello che era il covo, tra virgolette, delle Brigate Rosse, dove c'erano le carte di Moro. Va da Andreotti perché la legge prevede che lui risponda direttamente al capo del governo. Era un'anomalia della legge, ma c'era. Non doveva rispondere direttamente al magistrato, doveva rispondere direttamente al capo del governo. Per questo va a portarlo. E Andreotti può sicuramente vantare il fatto di averlo nominato, di avergli dato comunque una funzione di altissima visibilità e popolarità. Poi se lo ritrova contro. Poi segna nel suo diario, oggi anche l'onorevole Andreotti mi ha voluto vedere per sapere quali sono le mie intenzioni in Sicilia e io gli ho detto però, gli ho spiegato, gli ho chiarito, non mi ricordo, che non avrò rispetto per i suoi grandi elettori in Sicilia. È come una rivolta. Andreotti, che non ha il senso dello Stato ma ha il senso del potere, lo vede come una rivolta nei suoi confronti. ma come, non mi sei grato? Non immagina che quello che ha fatto contro il terrorismo sia stato fatto non in nome di Andreotti ma in nome dello Stato, e che quindi in nome dello Stato venga fatta la stessa cosa contro la mafia? Non lo pensa. C'è un conflitto tra cultura istituzionale e cultura del potere, cultura istituzionale e cultura di partito. Il partito di Andreotti ha le sue basi elettorali in Ciociaria, in Sicilia, soprattutto in Sicilia, il potere soprattutto in Sicilia. Quindi lui rappresenta l'ordine contro il terrorismo, ma non rappresenta più l'ordine contro la mafia, perché l'ordine sociale a Palermo è quello della mafia, non è quello della Repubblica. Ed è una cosa che gli studiosi sanno benissimo, che esiste un ordine delle cose esistente, cioè un ordine delle cose esistente, cioè una letteratura su questo. Mio padre diventa un elemento di disordine a Palermo, difendendo la stessa legalità che ha cercato di difendere prima. E io capisco lì, anche concettualmente, che il binomio ordine-legge contro la mafia si rompe. Perché la legge sta da una parte e l'ordine sta dall'altra. Noi siamo abituati a dire ordine-legge, ma con la mafia i due termini collidono, non colludono. Uno contro l'altro. E mio padre sta con uno dei due termini, sta con la legge. Per questo alla fine, quando ci troviamo in estate a Prata, in vacanza, in campagna, mio padre si muove come un leone in gabbia, perché non lo chiama più nessuno, perché non riesce a farsi sentire più da nessuno, perché non è più l'ordine, è la legge, è una legge contro l'ordine, è un elemento di disturbo. E per questo, come vi ho ricordato la volta scorsa, un sottosegretario all'interno può dire: per noi lui è un prefetto come gli altri, nello stesso giorno in cui viene ucciso. Naturalmente non sa che quella sera sarà ucciso, ma lo dice. Un quarto elemento è che con il suo assassinio nasce il primo nuovo movimento antimafia dopo l'epopea contadina. Ne abbiamo parlato. Dopo l'epopea di La Torre, dei contadini di La Torre, il movimento antimafia non c'è più, perché si trova sfornito della sua spina dorsale, del suo alimento naturale, la lotta per la terra. La Torre muove ancora il popolo, ma per la pace, non per la terra. E questo nuovo movimento antimafia va distinto da quelli precedenti, da quello precedente, perché è un movimento dei diritti. Non c'è una materia da chiedere, non si chiede la terra, non si chiedono legittimi vantaggi materiali, ma si chiede qualcosa d'altro, si chiede proprio che legge e ordine tornino a essere più o meno la stessa cosa. E la legalità che molto spesso al nord non viene capita, la domanda di legalità, nasce in quei contesti disperati nella Sicilia degli anni Ottanta, perché ci sarà un giudice a Berlino, ma ci sarà qualcuno che fa rispettare le leggi quando questi tirano fuori i Kalashnikov. Il bisogno di legalità. E io ricordo la prima volta che sento invocare il suo nome in una manifestazione è a Napoli, dove il giovane movimento anticamorra ritmano dalla Chiesa ce l'ha insegnato fuori la mafia dallo Stato. E così un carabiniere entra nelle parole d'ordine dei movimenti. Sono tutte cose che bisogna riprendere, se no la nostra storia si priva di svolte, difatti, che compongono o ricompongono in un modo diverso la nostra Repubblica. È l'incontro tra le divise e i giovani, quello che poi Saverio Antiochia, di cui vi ho parlato, ritorna a essere testimone. Mio figlio era uno di voi, mio figlio era un poliziotto, aveva 23 anni, si chiamava Roberto, e i giovani la seguono. Questa rivoluzione vera avviene nel Sud, non avviene nel Nord, ma avviene nel Sud perché il Sud sperimenta che ordine e legge sono due cose che collidono. Io ho fatto anche l'esempio del credo, no? Mi sembrava l'altro giorno di parlare di quello della lettera del tossicodipendente, sì, che trovo io sulla sua scrivania, che a Palermo dice generale, dandogli del tu, ma i tuoi uomini, aiutaci, perché qui si muore di droga, di eroina anzi. È un movimento nuovo, che poi trasmette anche delle consapevolezze nuove. Pensate, quando nelle scuole non si poteva parlare di mafia perché sennò si faceva politica, no? Quando gli studenti vogliono parlare di mafia, qui non si fa politica, ma se il prefetto va nelle scuole a parlare di mafia, lo facciamo anche noi, perché lo può fare il prefetto, noi no? Se il generale dei carabinieri lo può fare, perché noi non lo possiamo fare? Diventa una legittimazione formidabile per il movimento antimafia questo, che lui sia andato nelle scuole, che poi ci vada Rocco Chinnici, ma ancora di più che ci vada un generale dei carabinieri. D'altra parte sono gli studenti, attenzione, sono gli studenti che lo invitano la prima volta, non è una sua decisione. Sono gli studenti che si rendono conto della sua difficoltà e alla scuola del Gonzaga lo invitano ad andare a parlare. È un'assemblea bellissima che un dirigente d'impresa che era presente come studente ha registrato e di cui mi ha mandato la registrazione. E poi lui torna anche a Garibaldi, va anche a Partinico. È come se dicesse agli studenti, non solo come se dice, glielo dice, ribellatevi alla mafia, ribellatevi al prepotere di chi vorrebbe lucrare su di voi. È una difficile passare del movimento antimafia senza passare per questo. Infatti chi vuole parlare del movimento antimafia e non passa per queste cose dice subito che il movimento antimafia è nato nel 92, non è vero. Questa è una cosa che sento dire e ridire continuamente, non è vera, perché so quanto è costata la nascita di quel movimento, quanto è stato importante anche a Milano. È stato un passaggio, quando, nel momento in cui si diceva oggi i giovani non credono più a niente, nasceva il movimento antimafia insieme col movimento per la pace. E insieme con il movimento per l'ambiente, i giovani non credono mai a niente, però nascono sempre tante nuove cose importanti. E poi ha dovuto confrontarsi con la più decisa opera di delegittimazione, perché se noi prendiamo gli altri, non hanno sofferto la stessa opera di delegittimazione di mio padre. Anche perché ai loro occhi, era mio padre il traditore. Sei tu che sei andato a sobillare, tu che avresti dovuto rappresentare l'ordine, tu che hai avuto da noi la nostra fiducia. Io Andreotti che ti nomino e tu che mi vieni a dire che andrai e non avrai nessun rispetto per Lima e i suoi soci a Palermo. Infatti gli hanno fatto pagare tanto. Io non sono qui in grado di ricostruire tutto quello che ho dovuto fare per difendere la sua figura. Però ricordo un vicecomandante dell'arma che nell'82, ricevendomi, mi dice: lei però deve smetterla con queste polemiche, perché credo che ne vada della stessa memoria di suo padre. Cioè è la vendetta contro di lui, su cui sono esercitati in tanti. e lo Stato su questo, mentre gli ha eretto sicuramente dei monumenti e ha fatto delle cose bellissime sul ricordo, i comuni, le biblioteche, le scuole, ma sapete che non c'è stato un giudice in 50 anni che abbia avuto la lealtà o il coraggio di condannare chi diffamava mio padre? Mai. Mai. Dal Piemonte alla Puglia. Mai. E per fortuna che abbiamo avuto degli avvocati che ci hanno aiutato gratuitamente in queste cose. Ma sempre per un pugno di mosca. Se avessero detto un quinto di quello che hanno detto su mio padre, sul magistrato, il processo sarebbe stato subito con condanna per diffamazione. Non l'hanno mai fatto. Questa è anche la ragione per cui sono stato così tiepido all'inizio sul referendum, perché ne ho viste troppe. Cioè, un uomo che viene ucciso in nome dello Stato ha il diritto che la sua reputazione venga difesa da quello Stato. In tutte le articolazioni, mentre si è potuti andare in televisione a dire che lui ha rappresentato l'antistato, in prima serata canali pubblici, senza che succedesse nulla. Falcone è stato sì delegittimato, ma da chi? Da Carnevale, in una telefonata intercettata, ma non da queste cose. Cossiga continua a sostenere che lui era iscritto alla P2. Tina Anselmi non l'aveva trovato. I magistrati che hanno indagato, Gerardo Colombo e Giuliano Turone, mi hanno sempre detto che non ce n'era testimonianza e prova. Allora lui disse che la colpa era di Turone e di Colombo, che avevano strappato dall'elenco degli iscritti alla P2 la sua pagina per difenderlo. Così che Andreotti ha detto l'indicibile. E naturalmente tutta la stampa che li ha seguiti. Ho un maresciallo della polizia, delle guardie carcerarie, che uscì a sorpresa dopo, 12 anni dopo, dicendo che lui sapeva delle cose. Naturalmente quando è stato 12 anni dopo, quando è stato l'avviso di garanzia di Andreotti. Tra mio padre e la memoria si è ingaggiato un bel braccio di ferro, nel quale, se non avesse avuto dei figli capaci di difenderlo, avrebbe perso. Perché è vero che il popolo ha una memoria di elefante, ma anche il potere ha una memoria di elefante. Ed è impersonale. Io credevo che morendo certe persone, certe cose ne sarebbero più dette. Invece tornano. Tornano un po' di meno, naturalmente. Queste 5 peculiarità sono quelle che inquadrano mio padre. E queste sono le sue caratteristiche. Le altre cose poi le vedremo insieme, facendo, perché vorrei poi fare con Falcone e Borsellino la stessa lezione, perché sono veramente gemelli. E poi dedicare a una ricostruzione generale, una riflessione generale comparativa, l'ultima lezione. Questo è quello che io ravviso nel suo, quando si dice il metodo dalla Chiesa. Ecco, come col metodo Falcone, che sembra il follo de mani e basta, lo vedremo anche questo, con dalla Chiesa sembra che il metodo sia quello di infiltrare le persone. Ma sì, ha infiltrato un frate rivoluzionario dal Sud America nelle Brigate Rosse, ha infiltrato con il vincolo tassativo che chi era dentro non partecipasse ai reati di sangue. Quindi non era un via libera, era un modo per sapere dall'interno. Perché a proposito di Costituzione, quello che dice Simona, e forse con Simona ce lo siamo detti soltanto una volta, perché quel libro ce l'ho io, la Costituzione di mio padre è una Costituzione, è un libro di pelle amaranto, molto elegante. Io mi sono accorto sfogliandola, perché con altri codici, sfogliandola mi rendo conto che ci sono delle sottolineature con la matita rossa. E
vado a vedere e dico, ma perché non ha sottolineato anche le altre parti? Cioè, a questo pure ho pensato negli ultimi mesi, perché non ha sottolineato anche le... Perché erano le pagine che riguardavano le libertà e i diritti. Ed era come se si fosse messo lì a sottolineare, a ragionare su quelli che erano i paletti per la sua azione antiterrorismo. Questi sono i principi che devo rispettare. Non è che ha detto la lotta al terrorismo è difficile, liberatemi da questi lacci. No, si è sottolineato quelli che lui doveva rispettare, che è un atteggiamento completamente diverso. E, questo lo guida anche nella lotta al terrorismo. Per esempio Armando Spataro o anche Giancarlo Caselli, quando trovano delle persone che dicono ah, ma io sono stato collaboratore della Chiesa, magari hanno fatto delle cose che non si devono fare, e io ogni volta mi arrabbio, dico ma perché dovete dire? A volte poi non è vero, ma a volte è vero. Solo che mi hanno spiegato, guarda che tuo padre faceva delle cose spregiudicate, che gli altri non facevano, ma non usciva dalla legalità. Il confine della legalità non lo varcava. Mentre questi, vedendogli ottenere dei successi con delle scelte spregiudicate, pensano che tutte le cose spregiudicate siano possibili. E non comprendono che ci sono dei limiti che non si possono superare. Erano i limiti che lui si segnava sulla sua Costituzione. C'era uno studio, questi sono, li ricordo, uno studio scrupoloso della situazione, scrupolosissimo. La motivazione morale dei propri collaboratori, che portava i suoi collaboratori a dare il doppio e il triplo di quello che davano normalmente da altre parti. Un motivatore eccezionale anche di giovani carabinieri, per cui purtroppo queste cose non le posso riprendere. La formazione dei propri collaboratori. C'è quella frase che dice sempre a Biagi, dice, se l'immagina lei un maresciallo dei carabinieri che non sa che cos'è la mafia, ha detto tutto. Noi abbiamo magistrati che non sanno che cosa sia la mafia neanche oggi, perché non lo fanno giurisprudenza, perché la formazione alla scuola superiore della magistratura è volontaria e quindi fanno delle sentenze sulla mafia senza sapere che cosa sia la mafia. E lui dice, se l'immagina un maresciallo dei carabinieri che non sappia che cos'è la mafia. L'attitudine all'innovazione strategica e tattica e le intuizioni controcorrente, un forte orientamento al coordinamento, infatti è il coordinamento antiterrorismo, chiede il coordinamento anche contro la mafia, non poteri speciali, il coordinamento di alcune prefetture, il valore del silenzio riservatezza, questo è preziosissimo. Questa ve lo dirò la prossima volta, è la lezione più, una delle più grandi che mi ha dato Falcone, altro che segui il denaro. Riservatezza. Se tu vai a cianciare in giro per il mondo di quello che stai facendo, lo fai sapere. Io tremo, anche perché sono stato educato così, tremo quando parlo di cose delicate a una persona, racconta a tavola con gli altri tavoli pieni di altre persone che cosa ha fatto quel tale personaggio pubblico. Ma sei scemo. Ma vai a dare informazioni su che cosa stanno facendo. Ed è normale purtroppo, perché la rana della bocca larga è dominante nei nostri ambienti. Parlano per far vedere che sanno. Mentre io ho recepito il principio che il vero antimafioso è più omertoso del mafioso. Non parla, perché le cose bisogna poterle fare. L'attenzione alla psicologia dell'avversario, questo anche lo dice anche Peci era il capo delle Brigate Rosse della colonna piemontese, che aprì poi la voragine con le sue confessioni a mio padre, dice, ma come mi ha convinto? Perché l'ho rispettato dall'inizio? Non solo perché ero io il capo di un esercito contro il capo di un altro esercito,
Ma perché non si è messo a promettermi delle cose che mi avrebbe fatto fuggire, che mi avrebbe messo in condizione di non essere più preso? Non mi ha detto questo. Mi ha detto: cercherò di ottenere qualche cosa dallo Stato, una legge per chi parla, e l'ho fatto. Ma soprattutto mi ha convinto politicamente che noi avevamo perso. Mi ha convinto che avevamo perso. Mentre noi continuavamo a parlare in nome del proletariato, in nome della classe operaria. E questo, se tu, il tuo avversario, trovi davanti i pesci e invece di dirgli parlami che ti faccio scappare, gli dici tu hai perso, voi avete perso. Non si sente preso in giro, Pecci. Parla con una persona leale, che lo sta facendo ragionare. Ecco, queste sono le cose che io credo che... E l'attenzione alle forme di consenso, certo. Ha molto fiducia nelle riserve morali della società civile. E quando gli dicevo, papà, ma c'erano tutti con te, ma non dire stupidaggini. Il popolo è grande, mi disse. Il popolo è grande di misura, è un mare, chi ce l'ha con me? 10 giornalisti più 15 tuoi amici, chi ce l'ha con te, con me? Credo che questa metodologia sia da studiare nella sua complessità e che quindi ci sia poco da dire ma io ho fatto come dalla Chiesa, no? Tutte queste cose si integrano, definiscono un sostrato culturale, definiscono una prospettiva culturale e professionale, esattamente come vedremo poi per Falcone. Io purtroppo devo andare, perché devo andare in commissione antimafia domattina alle 8:30, quindi non è per divertimento. Spero di avervi dato quello che per me è importante. Ecco. Non le solite cose, non vi ho detto le solite cose, ho nutrito molto di memoria personale. Vi ho dato degli elementi in più, anche perché immagino che chi è venuto qualche elemento già di orientamento, di conoscenza l'avesse. Va bene, grazie molto.